Dico, poi quando uno fa un discorso, che oramai credo che abbia sentito fare parecchie volte, per vari versi, cioè questo per dire che noi non siamo per una mistica dell'unità, per una mistica dell'uno, cioè non siamo per la mistica dell'unità di Dio, come si trova per esempio nei mistici renani, noi siamo per una mistica della Trinità. E dunque, questo è un discorso che abbiamo fatto molto parlando dell'India anche, eh? Cioè la mistica dell'unità porterebbe a dire un rapporto, come dire, in qualche modo con questa infinita trascendenza, un rapporto che quasi porterebbe a una specie di deificazione o di immanenza di Dio in noi, insomma, no? Invece la Trinità ci porta a una mistica che a questo cammino, a questo circolo, lo Spirito Santo che forma in noi il Figlio e il Figlio che ci porta al Padre. Ma è sempre un rapporto fra persone, fra le tre persone divine in cui noi ci inseriamo. Non è una specie di ascesa vertiginosa, insomma, no? A una trascendenza assoluta che ci trascende, che ci divora in qualche modo, insomma, no? Ecco, come può essere in alcuni mistici e come certamente è in alcune mistiche non cristiane, insomma, no? Ecco. La dualità, per esempio, vuol dire proprio non dualità, cioè unità, cioè l'arrivare a una tale unione con Dio da dissolvere il nostro io in Dio. Noi non, il nostro io non è dissolto in Dio, proprio perché è un rapporto con persone. Il nostro io non è mai dissolto, diventa in un certo senso, si unisce a quello del figlio, ma senza dissolversi. Noi rimaniamo sempre, la nostra persona rimane in questa comunione col Figlio e col Padre e con lo Spirito Santo. Dunque, non siamo per una mistica del divino, siamo per una mistica delle tre persone. Fin dal principio, nel capo della nostra regola, è detto in modo chiaro che si fa questa opzione e a nostro avviso non se ne può fare un'altra più alta, perché al di là della Trinità non c'è qualche cosa di più, come sarebbe l'unità di Dio. Perché c'è una certa, in alcuni c'è una tendenza a dire la Trinità è soltanto una via all'unità, capite? Cioè passiamo dalla Trinità per arrivare poi a quella infinita trascendenza che è poi l'unità di Dio, che è al di là di tutto. Perché le persone sono quasi come una cosa inferiore all'unità, dobbiamo attraversarle per arrivare all'unità. Ma no, perché Dio è l'unità, Dio non è unità. Dio è un unico Dio nelle tre persone. Cioè non è un passaggio dalla Trinità all'unità, capite cosa voglio dire? Non è un passaggio quasi che la mistica della Trinità sia qualcosa di inferiore, qualcosa di molto più alto che l'unità assoluta, cioè il Dio, insomma così, l'Atman, insomma, no? Quello che è al di là di tutto, al di là di ogni cosa. Dio si realizza nella sua Trinità, è Trinità, Dio è amore vuol dire questo, no? Dio è Trinità. Era il problema che si poneva Monchanin. Monchanin sapete che è un sacerdote che è andato in India, no? E che si è portato molto molto avanti nella ricerca di un dialogo con l'induismo e anzi di assumere l'induismo in qualche modo in un pensiero cristiano. Però, dunque lui è morto giovane, dove sono 41 anni, e lui però non ha mai abdicato mai al pensiero cristiano e quindi alla mistica trinitaria. Ha sempre cercato, si è sempre sforzato di vivere il pensiero indù, ma sempre con una grande fedeltà alla cosa cristiana, cosa che invece per Lessot è molto dubbio, per il suo discepolo che adesso è morto anche lui, in cui sembra che invece la sua induizzazione interiore sia arrivata a un punto in cui quasi da dissolvere, insomma, no? La realtà trinitaria. E il problema rispondeva Monchanin appunto, negli ultimi anni egli si chiedeva, al di là della Trinità c'è ancora qualcosa di più alto della Trinità stessa? Al di là della Trinità rispondeva, non c'è che la Trinità, che le tre persone. Le tre persone sono l'ultimo, sono il vertice. Noi nella vita eterna abbiamo a che fare con le tre persone divine, non abbiamo a che fare con un essere che è al di sopra delle creature. Continueremo ad avere rapporto con le tre persone divine. Non è che purificate dalle nostre immagini arriviamo a qualcosa di, come dire, impersonale. Ne avremo ancora a che fare, sempre per l'eternità, con le tre persone divine. Vivremo la loro vita. Ecco. ma con le crepe in un certo senso personalmente differenziate, no? E tutta la nostra vita, anche spirituale, vuol dire questa cosa, che è mossa da un continuo dinamismo che trascorre da una persona all'altra, tipicamente nell'Eucaristia. Dunque, dice che normalmente la liturgia è sempre rivolta al Padre, raramente rivolta al Figlio, qualche volta sì, a Gesù, ma normalmente la preghiera liturgica è sempre rivolta al Padre. Dice così: lo Spirito ci inizia il mistero eucaristico, ci santifica, ci rende capaci di vivere il mistero di Cristo, per cui bisognerebbe continuamente nell'Eucaristia e prima dell'Eucaristia e nell'Eucaristia invocare lo Spirito Santo, perché è sempre lui il motore, no? Per esempio, a me viene molto spontaneo quando faccio la comunione, prima della comunione invocare lo Spirito Santo, no? Ricordandomi anche quel testo di San Francesco che dice che solo lo Spirito Santo può ricevere Cristo in noi, che solo Dio può ricevere Dio, noi non siamo capaci. Ma invocando lo Spirito Santo è lui stesso che riceve il Figlio in noi. E questo vale per tutto il mistero eucaristico. E in Cristo Figlio noi siamo resi capaci di incontrare il Padre, perché dice buone, tutta la capacità di far nascere l'uomo nuovo conforme al Cristo, allo Spirito, e il Figlio, di cui adottiamo i sentimenti e i comportamenti fino alla perfetta immolazione sulla croce, nella quale trova, pur avendo il senso del suo abbandono, ma è chiaro il senso generale, no? Ecco, lo Spirito Santo ci mette nel pensiero del Figlio, e i beni di Dio sono questi, sempre continuamente offrirsi al Padre fino alla morte e fino alla risurrezione, che poi il Padre lo fa risolvere. Nell'Eucaristia questo è tipico: invocando lo Spirito Santo ci facciamo figli nell'unico Figlio e rendiamo a Dio gloria al Padre per il Figlio. Ecco, questo è in fondo, alla fine, quando diciamo che diamo gloria al Padre, la lode al Padre, ma chi la dà la lode al Padre? La dà il Figlio. Siamo noi capaci di dare gloria al Padre? È impossibile. Come non possiamo ricevere il Figlio se non dello Spirito, non possiamo dare lode al Padre se non del Figlio, perché è Lui che dà gloria al Padre, no? È Lui la lode perfetta, che lode sarebbe la nostra? Ma se noi siamo uniti al Figlio perfettamente attraverso lo Spirito, la nostra lode è perfetta. È proprio perfetta, perché quella è la stessa del Figlio. Quel senso un po' di smarrimento che credo che tutti si provi un pochino di fronte al mistero della Messa, questa immensa grandezza e così, si risolve se noi diciamo: certo, noi non siamo niente, certo, noi non possiamo raggiungere, certo, noi siamo infinitamente inadeguati, ma se il Figlio, se lo Spirito si unisce al Figlio in questa unione compatta e perfetta, allora sì, perché il Figlio può dare perfetta lode al Padre. E il nostro desiderio intimo di dare lode piena e perfetta al Padre è esaudito pienamente, perché il Figlio dà una lode adeguata. Non possiamo dire: ma io cosa posso fare? Ma io... No, tu sei nel Figlio, e quindi nel Figlio tu puoi dare lode perfetta al Padre, puoi amare il Padre pienamente. Infatti dice la regola, quando parla della carità, che dice lo Spirito Santo, che è l'amore eterno, nel quale soltanto noi possiamo riamarlo, il Dio, no? E amarsi gli uni gli altri, amare tutti gli uomini nell'unica Chiesa. Questi sensi di grande impotenza che a volte ci vengono, costruendo la nostra debolezza, la nostra inferiorità, la nostra cattiveria, le nostre infiniti limiti, insomma, infiniti, infiniti, si risolvono in fondo sì anche con lo sforzo di far meglio, ma soprattutto con la certezza che lo Spirito Santo ci unisce al Figlio e che il Figlio alla fine assume tutto, brucia le nostre debolezze e ci dà di dare veramente lode e amore al Padre in pienezza. Non vuol dire che ci insegna di Abba Padre, vuol dire questo. Ci dà accesso veramente al Padre come intimo. E questo non sempre lo ricordiamo. Questa pace e questa sicurezza di essere veramente figli, accolti pienamente come figli, e quindi avendo tutti i diritti dei figli, e anche in un certo senso tutta la gioia di un figlio che può veramente amare il Padre, cosa da cui molto spesso ci sentiamo come fenomeno psicologico e spirituale nostro molto lontani. Ma è la fenomenologia ancora superficiale, non è quella profonda dello spirito, perché quella profonda dello spirito ontologicamente è proprio questa, che lo Spirito Santo continuamente ci porta ad essere figli, realmente unito al Figlio, bruciando tutte le nostre scorie, rimettendo i nostri peccati. Cosa vuol dire alla fine rimettere i peccati se non può essere immergersi nel Figlio? Altrimenti i peccati ce li terremo ben ben tutti. È solo perché siamo immersi nel Figlio che i nostri peccati sono rimessi. Infatti la penitenza è un sacramento, no? Ecco, non è semplicemente una psicanalisi, è un sacramento per cui andiamo, essendo immersi nel Figlio, il suo sangue cancella i peccati, ma li cancella perché noi ci immergiamo in Lui. Questo è il fatto. Fate questo in memoria di me. Cosa vuol dire questa cosa qua? Abbiamo parlato, credo, altre volte. Non vuol dire solo ricordatevi di me, eh? Vuol dire ricordate me al Padre. Il memoriale non è soltanto, ma l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, no? Non vuol dire soltanto ricordatevi di me, di quel che ho fatto per voi. Anzi, probabilmente non vuol dire neanche principalmente questo. Il memoriale è soprattutto ascendente. Ricordate al Padre questo mio sacrificio. Questo è il memoriale, per cui il Padre, guardando questo sacrificio, ci mette in esso e riversa su noi, su tutta la Chiesa, un torrente infinito di grazie, di amore, di bene, di benedizione. Cioè facciamo memoria di lui nel senso che, ricordando il suo sacrificio, lo offriamo al Padre e ci offriamo in esso e entro di esso per accedere al Padre. Poi dice, una conseguenza di questa vita triniforme, che trova il suo apice nell'Eucaristia, anche per questo l'Eucaristia è l'apice di tutta la nostra vita, perché lì, questa vita trinitaria, è espressa nel suo grado massimo di evidenza e anche di efficacia. No? In tutta la giornata noi viviamo la vita trinitaria, però c'è la componente, continuo comporsi con altri elementi, no, con cui noi veniamo in gioco, che sono certo vita trinitaria, ma è più difficile per noi continuamente riproporsi la purezza di trinitaria, mentre nell'Eucaristia facciamo solo quello, proprio è il momento in cui il nostro essere è o dovrebbe essere totalmente consumato in questa celebrazione della vita trinitaria in noi, insomma, no? Gli altri momenti della giornata devono essere il più vicino possibile. Ma voi sapete quante mediazioni poi bisogna fare lungo la giornata perché questa vita trinitaria continui a vivere in noi. Per questo la regola dice che la messa deve durare tutto il giorno, no? La messa è il nucleo in cui questa realtà è piena, è totale, è trasparente. Il resto della giornata deve continuamente ricomporsi su questa realtà, ecco, ritrasformarsi su questa realtà che è l'Eucaristia, che è il fonte, ma anche il vertice. È la fonte di tutto, è il punto d'arrivo di tutto. Allora dice,